Buon pomeriggio, sabato 5 agosto, siamo in diretta anche questo mese con Spazio Scenico qui a Radio Cooperativa di Albignasego Padova, alla voce insieme a voi Giorgio. Oggi chiuderemo l'intervista registrata ad Antiche Mura Teatro Festival di Cittadella, diretto da Teatro Bresci, che ringrazio di cuore per aver ospitato Radio Cooperativa con la trasmissione Spazio Scenico come media partner del festival. È stata per me una grandissima gioia poter partecipare ad un festival ogni anno molto atteso, tantissimi giovani artisti provenienti da tutta Italia, pluripremiati, ed è stato una gran gioia poterli intervistare. Oggi ascolteremo Fabrizio Saccomanno, artista pugliese di Ura Teatro, che ha portato in scena Gramsci Antonio detto Nino, scritto con Francesco Nicolini, collaborazione artistica Fabrizio Pugliese. Spettacolo importante perché racconta la vita di uno degli intellettuali più importanti del Novecento, tra i più letti al mondo, conosciuto più come politico in Italia che come scrittore. Fabrizio Saccomanno ne porta in scena la sofferenza feroce, quella fisica di una persona dalla salute cagionevole che lo tormenta fin dall'infanzia, di un uomo che vive la disperata solitudine della prigionia a causa del fascismo. Un periodo storico sicuramente con cui non abbiamo fatto totalmente i conti, è uno spettacolo che fa oltretutto memoria storica. Prima però vi parleremo di un importante festival che è Bipopular, idealizzato e creato dalla nota compagnia Stivalaccio Teatro, edizione 2023, che sarà dal 18 al 27 agosto a Schio, in provincia di Vicenza. Un festival popolare, come suggerisce il titolo, con vari momenti artistici che scopriremo insieme al nostro ospite, il bravissimo Marco Zoppello, che sentiremo subito dopo la pausa musicale. Buon ascolto. E questa era la lunga ballata dei luminosi giorni di Massimo Bubula, quelli che sicuramente ci aspettano al Festival Bipopular dal 18 al 27 agosto a Barbarano, Mossano e a Schio, in provincia di Vicenza. A parlarcene un gradito ritorno quello di Marco Zoppello. Buon pomeriggio e grazie per essere con Radio Cooperativa.
Grazie, buon pomeriggio. Faccio solo una precisazione, il cortile si chiama Da Schio, Palazzo Da Schio, ma siamo sempre in centro storico di Vicenza come gli altri anni, quindi non siamo a Schio, è solo per precisazione.
Ah, perfetto, hai fatto bene a ricordarcelo. Ok, Marco Zoppello, fondatore della mitica compagnia Stivalaccio Teatro, di commedia dell'arte, noto attore, celebre oltre che per gli spettacoli della compagnia, anche per le varie interpretazioni di Arlecchino con lo Stabile del Veneto, scrittore, ricordiamo il suo bellissimo libro C'è Venezia, sui viaggi in cerca di fortuna dei Veneti nel fine Ottocento, che abbiamo parlato anche qui a Radio Cooperativa. C'è anche un importante spettacolo portato in scena da Stefano Rota, spettacoli quelli della compagnia Stivalaccio che girano dopo anni ancora tantissimi in tutta Italia, non solo come Don Chisciotte, che di recente è stato in Spagna, Murillo de Gallego, Buffoni all'inferno a Nizza. Quindi Marco, partirei un attimo da qui. Come sono andate queste serate in Spagna e in Francia? Avete colto delle differenze tra questi paesi? Avete recitato in lingua? Di sicuro un bel traguardo portare il proprio lavoro all'estero.
Ma allora, per quanto riguarda la Spagna, è un bel traguardo sì, perché sono i 10 anni quest'anno dal Don Chisciotte e la data in Spagna fa parte di una serie di festeggiamenti che presto vi andremo a raccontare per quanto riguarda i 10 anni di questo spettacolo, che è stata un po' la nostra rinascita, no? In qualche modo, che io e Michele ci eravamo conosciuti nel 2007, ma è stato nel 2013 con il Don Chisciotte, realizzato insieme anche a Carlo Boso, che è in qualche modo scoppiata la compagnia, e siamo molto grati a questo spettacolo che ancora adesso, dopo 10 anni, ancora ci dà tantissime soddisfazioni e ci permette di viaggiare di qua e di là. Quindi sì, siamo stati in Spagna e abbiamo cercato di metterci anche un po' di spagnolo, ci siamo divertiti, è stata una serata stupenda e una grande emozione incontrare il pubblico all'estero. È sempre così, all'estero c'è un grande amore per il teatro in maschera, per la commedia dell'arte, per il teatro popolare e per quello che in qualche modo i comici italiani hanno rappresentato nella storia della cultura europea. Quindi sia a Murillo de Gallego sia a Nizza, dove ormai siamo ospiti da molti anni, sono state due giornate bellissime.
Ok, voi appunto, oltre ad essere una compagnia che gira tantissimo, avete un sacco di date perché i vostri spettacoli sono molto richiesti, vi occupate di diversi progetti, formazione teatrale ma anche rassegna. A breve appunto inizierà la rassegna Bipopular, appunto essere popolari, che è il vostro modo di fare teatro. Sesta edizione che torna nonostante, ho letto, qualche difficoltà. Comunque siete riusciti a fare un bellissimo programma dal 18 al 27 agosto. E aprirete appunto con tre serate voi di Stivalaccio con La Cena dei Buffoni, un connubio tra cibo e teatro, come tra l'altro fa anche il mitico Teatro del Pane, dove so che voi siete spesso ospiti, dove voi scrivete riguardo a questo lavoro: una cena animata, o meglio disturbata, da alcuni buffoni provenienti direttamente dal XV secolo, epoca dei saltimbanco e dei giullari, dando voce a racconti brevi tanto cari a Dario Fo, tra Maschera e Gramellò, spesso legando monologhi fra blu francesi e stornelli al cibo. Ma presentacelo tu questo lavoro.
Ma è una novità per quanto riguarda noi, perché non avevamo ancora affrontato il tema della cena spettacolo, che è una cosa che insomma sta prendendo piede, ed è una cosa che i buffoni e i commedianti dell'arte facevano abitualmente, il fatto di mescolare intrattenimento a momenti enogastronomici. Fin dal 400 troviamo Juan Polo e Domenico Tagliacalze, due buffoni realmente esistiti, che intrattengono gli ospiti di lauti banchetti, quindi è una cosa veramente che si rifà al tempo dei saltimbanchi, e abbiamo voluto farlo in grande stile, perché saremo in sette.
Ok, ci vuoi dire anche i nomi dei tuoi colleghi?
Assolutamente, oltre ai quattro soci fondatori, quindi a me, a Michele, a Sara e ad Anna, saranno con noi Stefano Rota, Matteo Cremone e Pier Domenico Simone, quindi saremo una bella e nutrita compagnia.
Che conosco tutti, saluto.
Beh certo, sono ormai persone legate, attori e colleghi e amici, ormai legati a stretto giro a Stivalaccio Teatro, abbiamo fatto moltissime cose insieme, stiamo anche creandone di nuove, quindi molto, ci fa molto piacere. E quindi saremo un bel numero in questo agriturismo stupendo nei Colli Iberici, con un bellissimo menù, con canzoni, stornelli, storie, quindi il 18, il 19 e il 20 agosto all'agriturismo da Sagraro a Mossano, Barbarano Mossano, quindi proprio nel cuore dei Colli Iberici. Questo per iniziare.
Avete anche strumenti musicali, ho visto, fisarmoniche, chitarre, tamburi.
Assolutamente, sarà proprio una, come si dice, un feston in piena regola, questo è okay. Lo spirito che volevamo, e legare alcuni racconti della tradizione del folklore ai piatti che andremo a mangiare adesso, senza farvi troppi spoiler, ma c'è un legame tra quello che raccontiamo e la cena che vedrete, che mangerete, anzi che degusterete.
Ok. E queste saranno le prime tre serate, poi...
Queste saranno le prime tre serate, sì, il 18, 19 e il 20 agosto, poi il lunedì comincia il nostro laboratorio sull'arte del buffone, quindi tutto legato anche al tema dei buffoni, e quest'anno siamo entusiasti di avere un gruppo numerosissimo, abbiamo 20 allievi provenienti un po' da ovunque, da tutto il nord Italia e dal centro Italia, abbiamo ricevuto tantissime richieste, segnale che questo tipo di teatro, che è il teatro popolare, e la commedia e anche i buffoni, che è quello che andiamo un po' a ricercare, quindi la narrazione attraverso la pantomima, e la musica e l'uso del corpo, ha un interesse nei giovani e anche nelle nuove generazioni di attori. Quindi dal lunedì alla domenica questo laboratorio sull'arte del buffone, tenuto da Michele insieme con la collaborazione di Anna, Sara e non solo, avremo degli interventi. E che culminerà con la restituzione al pubblico del 27, della domenica, alle ore 19. Questo per quanto riguarda il lunedì. Invece dal martedì alla domenica comincia il festival in piena regola, con due spettacoli al giorno. Adesso non ve li nomino tutti, però ci terrei a fare qualche piccola, come dire...
Fare una breve descrizione.
Sì, una breve descrizione, magari non di ciascuno, ma del tema delle giornate.
Certo.
Insomma, cominceremo il martedì, e il martedì sempre si parlerà di cibo con Macbeth Banquet, che sono gli amici di Teatro Invito. Si prosegue con Tournée da Bar con Elena, quindi siamo sempre in tema bar, gastronomia, banchetti. E il mercoledì invece avremo una giornata spagnola, che abbiamo deciso quest'anno di, e speriamo di poter tenere questo progetto per tutti gli anni, di dedicare almeno una giornata del festival a un paese straniero. E quindi avremo due spettacoli spagnoli.
Modo da contraccambiare, giustamente.
esatto, abbiamo Maria Andrés con Fragil e Alberto Castrillo con Ildebrando Biribò, che è la storia del suggeritore della prima mondiale del Cyrano de Bergerac, cioè questo ruolo che una volta esisteva in teatro del suggeritore, come dire, in relazione a uno dei monumenti del teatro di tutti i tempi. Proseguiamo sempre il giorno successivo, quindi martedì, mercoledì, giovedì, con Veronica Canale e Luca Zappino, sono degli amici. Veronica ha lavorato tantissimo con noi sulla musica, infatti faranno un concerto che si chiama I Sognaturi. La sera un amico anche qua, Mattias Martelli, con La fame dello Zanni di Dario Fo, e quindi torna il tema della fame e del cibo.
Artista di grande fisicità pure lui.
Esatto, lui è un grande amico nostro e ci fa piacere ospitarlo, è già venuto altre volte al festival. Proseguiamo poi il 25 agosto Orlando furiosamente solo rotolando, Enrico Messina, e la sera il nostro Romeo e Giulietta con il Stivalaccio Teatro, quindi con me, Michele e Anna, un grande classico della nostra compagnia e che vogliamo in qualche modo, ci piace tenere nelle edizioni del festival sempre qualche cavallo di battaglia nostro per chi non l'ha visto, per chi vuole portare degli amici, per chi vuole rivederlo. Insomma, la gente sa che quando viene a Be Popular trova anche qualcosa di Stivalaccio Teatro, oltre all'ospitalità, quindi questa è una cosa che vogliamo tenere. Poi abbiamo Enrico Mazza, From a Suitcase, questo è uno spettacolo di Mimo. Invece degli amici di Ippogrifo Produzioni da Verona con Sick Transit e Gloria Mundi, che tu conoscerai, Alberto.
Sì, insomma, sono amici di Spazio Scenico, li saluto.
Ecco, e amici nostri, quindi ci fa veramente piacere ospitare questo spettacolo, come tutti gli altri. E poi chiudiamo in bellezza la domenica con la restituzione del laboratorio alle 19 e con Stefano Rota, con C'è Venezia, di cui parlavi poc'anzi, che riprendiamo, abbiamo appena ripreso per una data in Trentino, Alto Adige, e adesso torna anche da noi a Be Popular questo spettacolo, questa piccola coccola al cuore, che è questo racconto di immigrazione dei nostri nonni, anzi trisavoli, che partirono dalla campagna veneta per andare a cercare fortuna in Australia. Quindi,
certo,
insomma, sono tantissimi, sono 12 eventi al Cortile da Schio, più le tre serate all'agriturismo da Sagraro, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti. Solo ricordo, per chi vuole partecipare all'agriturismo, alla cena dei buffoni, che chiudono le prenotazioni due giorni prima, quindi il 16, per permettere alle cucine di organizzarsi e che non ci siano sprechi, che è giusto così. E poi appunto i biglietti si trovano sia su Viva Ticket che direttamente in loco.
Ok, mentre stasera chiuderete un'altra rassegna insieme a un grande artista.
Questa sera siamo a Spresiano, assolutamente, con sono stelle di mezz'estate, la rassegna da noi organizzata e voluta fortemente dal comune di Spresiano. Questa sera abbiamo Marco Paolini con il suo ultimo spettacolo, quindi ci fa piacere ospitare Paolini nella nostra rassegna. Sta andando benissimo, c'è il tutto esaurito, e se Giove Pluvio è dalla nostra parte, sarà una serata stupenda, e se anche non lo è, insomma, cercheremo di renderla stupenda lo stesso. Ma Marco è un artista enorme, quindi siamo sicuri che sarà un successo.
Ok Marco, allora io ricordo appunto la rassegna Be Popular di Stivalaccio Teatro dal 18 al 27 agosto, che sarà al Cortile da Schio in provincia di Vicenza, sul vostro sito
Vicenza, centro storico.
Sul vostro sito si trovano tutte il programma, giusto?
Esatto, basta andare su stivalaccioteatro.it o sulle pagine Facebook, Instagram di Be Popular o di Stivalaccio, e si trova tutto il programma. Ricordiamo che il cortile da Schio è piccolino, quindi se volete essere sicuri di trovare il posto, prenotate e acquistate i biglietti su Viva Ticket, che altrimenti rischiate di rimanere fuori, ecco, perché è piccolino proprio. Vogliamo fare una cosa intima, è quello il bello di Be Popular. Non vogliamo avere enormi piazze d'armi, ma ci piace che il teatro anche d'estate abbia il contatto tra lo spettatore e l'artista.
Anche perché voi siete straordinari anche nell'improvvisazione col pubblico, quindi a maggior ragione se il pubblico è vicino.
Sì, è un'altra cosa completamente.
Ok Marco, io ti ringrazio e ci vediamo a Be Popular, buon festival.
Ti aspettiamo, viva il teatro, viva la commedia.
Grazie, buon pomeriggio.
Grazie.
E noi ringraziamo Marco Zoppello, e appunto per questa intervista, perché ci ha regalato. Noi andiamo allora all'ultima intervista ad Antiche Mura Teatro Festival, che ha chiuso la sua 10ª edizione. Un grazie di cuore a Teatro Bresci, che ci ha dato la possibilità di conoscere e intervistare degli artisti e degli attori straordinari, come ogni anno da 10 anni questo festival, che richiama tantissime persone di ogni età, tanti giovani, e poter esserci con spazio scenico è stata veramente una grandissima gioia. L'ultima intervista registrata ad Antiche Mura è con l'attore Fabrizio Saccomanno, che ha portato in scena Gramsci Antonio detto Nino. Prima però dell'intervista noi facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. E questa è Rin Leda con la voce di Serena Abrami insieme a Marino Severini dei Gang. La canzone si intitola Il Sentiero. E ora noi andiamo all'intervista con Fabrizio Saccomanno, che alla 7ª serata ad Antiche Mura Teatro Festival ha portato in scena Gramsci Antonio detto Nino, scritto con Francesco Nicolini, collaborazione artistica di Fabrizio Pugliese. Un viaggio assolutamente intimo nella vita di uno degli uomini più preziosi del Novecento. Antonio Gramsci, oltre ad essere stato tra i fondatori del Partito Comunista Italiano nel 1924, è stato anche deputato, fu un giornalista, fondatore dell'Unità, un combattente sfidando la linea dura di repressione perseguita dal governo fascista, è stato compensatore, è sicuramente tra i più letti e tradotti nel mondo, anche se purtroppo poco conosciuto qui nel nostro paese. In Italia lasciò un'ingente mole di scritti, lettere, il grande zibaldone appunto dei quaderni del carcere. Fabrizio Saccomanno ne porta in scena la sofferenza feroce, quella fisica di una salute cagionevole che lo tormenta fin dall'infanzia e di un uomo che vive la disperata solitudine della prigionia con la quale il fascismo vuole spezzarlo scientificamente, che si strugge nel dolore appunto per l'assenza delle persone che gli sono più care come la moglie e i figli. A questo o poco per nulla appunto conosciuto scrive lettere stupende, lettere bellissime di straordinaria umanità, molto commoventi, nella quale non richiama mai il dolore della reclusione, ma cerca di dare il meglio di sé come uomo e genitore nonostante la lontananza. Noi ci ascoltiamo allora l'intervista con Fabrizio Saccomanno, che presenta Gramsci Antonio detto Nino. Buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo alla 6ª serata della 10ª edizione di Antiche Mura Teatro Festival insieme a Fabrizio Saccomanno, attore, regista, pedagogo, che ha portato in scena lo spettacolo Gramsci Antonio detto Nino, scritto con Francesco Nicolini. Innanzitutto complimenti per lo spettacolo. E lo spettacolo è straordinario, suscita commozione, personalmente anche rabbia nei confronti di uno degli uomini più importanti del Novecento, un uomo tratto per bene. Lo stesso Pasolini lo definiva uno dei più importanti rivoluzionari a cui la dittatura fascista ha spezzato la vita. Un uomo sicuramente di non facile comprensione, poco conosciuto almeno in Italia, ma sicuramente tra i più letti nel mondo. Perché secondo te questa contraddizione, e come hai visto la risposta del pubblico di stasera, nonostante appunto uno spettacolo non facile?
Hai fatto due domande. La prima, che non è evidentemente una domanda di teatro, ma è di critica e da studiosi di Gramsci o di, se vuoi, di sociologia. Cioè, perché Gramsci oggi in Italia? Io l'ho potuto appurare sulla mia pelle. Questo spettacolo nasce durante un festival nel 2014, praticamente 9 anni fa. Abbiamo girato tutta l'Italia, eccetera, però sicuramente abbiamo riscontrato anche molta ritrosia da parte degli organizzatori ad affrontare Gramsci, perché Gramsci è stato schiacciato in Italia dal Partito Comunista, come fondatore del Partito Comunista, è stato un po' il santino che Palmiro Togliatti ha giocato già dalle prime campagne elettorali nell'immediato dopoguerra. E questo ha fatto sì che in qualche modo c'è stato una sorta di ostracismo intellettuale nei confronti di Gramsci, che viceversa è studiatissimo nei licei della Svezia, della Norvegia, della Danimarca, in California, in giro per il mondo. E tant'è che io ho avuto la fortuna di fare Gramsci anche, sono andato diverse volte in Sardegna, ma una volta sono andato a Ghilarza nella sua casa museo, dove la Fondazione Gramsci di Roma tiene ogni anno un una sessione di studi e di approfondimenti e arrivano dottorandi di ricerca da tutte le parti del mondo. C'erano veramente tutto il mondo ad ascoltare il mio spettacolo, cioè in tutto il mondo viene studiato Gramsci, che è considerato da tutti unanimamente il più grande filosofo insieme a Benedetto Croce del Novecento italiano. Ma questo è interessante, no? E invece in Italia è stato schiacciato da questo al punto che chi è di sinistra non lo legge, lo adora a prescindere, ma non si permetterebbe mai di...
Ma
le frasi più conosciute, come quella che è stata citata, esatto, da Giacomo, quella è il giovane, in realtà 19 anni Gramsci La città futura, è un giovane giornalista e parla degli indifferenti. Poi il pensiero più profondo di Gramsci partorisce quando lui ha molto tempo e molto dolore, cioè nel carcere. Nei quaderni dal carcere lui scrive veramente una summa di pensiero che tutti attingono per spiegarsi delle cose, dal concetto di rivoluzione passiva al concetto di leader carismatico mutuato dalla figura di Machiavelli, eccetera. Cioè, tante cose che stanno utilizzando e utilizzano antropologi, sociologi, per non parlare dell'antropologia italiana, che è stata fondata dalle quattro pagine dedicate dai quaderni del carcere da Gramsci alla cultura popolare, per cui gli Ernesto De Martino, ma anche i Carlo Levi del Cristo si è fermato debole, lo stesso Pasolini in quella, il suo afflato verso la civiltà contadina morente, in realtà risentono tutti delle intuizioni straordinarie di quelle quattro pagine scritte da Gramsci nel carcere, per cui lui è stato poi, ha aperto una serie di orizzonti ancora oggi. Ci sono categorie sue che vengono studiate, ci sono decine di migliaia di libri su Gramsci nel mondo, quindi sono una bibliografia sterminata. Questa per quanto riguarda la prima domanda. La seconda domanda, non lo so, il pubblico credo che mi abbia accolto favorevolmente. Ho sentito grande silenzio, mentre almeno così questo percepivo, grande attenzione.
Questo è un pubblico anche molto abituato a vedere spettacoli di alta qualità.
È stata una serata molto molto bella, perché poi il teatro si fa in due, per cui se non c'è gli spettatori, se gli spettatori non sono con te, è un anismo allo stato puro. Quindi è stata una bellissima serata di teatro.
Lo spettacolo pone maggiormente l'attenzione sulle conseguenze del suo operato dopo che appunto è andato in carcere, sul suo aspetto umano di padre lontano dalla famiglia, tra l'altro della sua ostinata difesa delle sue idee. Come mai ha voluto portare lo spettacolo principalmente su questi aspetti?
Allora, intanto perché mi interessava incontrare l'uomo, prima di tutto, perché lo studioso non poteva essere una questione teatrale. Io non posso affrontare tematiche come spirito di scissione, trasformismo, tutte le categorie gramsciane, cultura egemonica, culture subalterne, che io peraltro ho studiato all'università quando studiavo antropologia, non sono argomenti che si possono trattare a teatro. Potevo solo fare un servigio a Gramsci, riportarlo uomo sulla terra e fare in qualche modo appassionare il futuro, le nuove generazioni, perché poi quella che è la cosa che mi preme di più, perché le persone della mia età o più vecchie di me pensano di sapere cos'è Gramsci, invece non ne sanno nulla, le nuove generazioni non ne sanno nulla e quindi sono più vergini, più pronte all'ascolto e possono essere affascinate da questa figura. Poi il periodo del carcere è focalizzato perché semplicemente il grande Gramsci che noi tutti conosciamo nasce lì dentro. Cioè, se Gramsci paradossalmente non fosse stato rinchiuso, non avrebbe mai scritto non solo le lettere ai suoi familiari, ma tutta la somma delle 2000 passapagine dedicate ai quaderni del carcere, perché avrebbe fatto il politico, non avrebbe avuto tempo di fare quello che ha fatto. Peraltro è anche, mi interessava l'aspetto della resistenza, no? Quando si parla di resistenza, Gramsci è sicuramente una delle vittime, un resistente, è anche lui una vittima del fascismo. Sta morendo, lo tirano fuori dal carcere perché vogliono evitare che muoia in carcere.
Infatti è morto poco dopo.
Quattro giorni dopo, esatto. Ma in realtà lui era già fottuto, cioè era già...
Sì, era già...
Cioè non reagiva, era già in coma. Lo tirano fuori semplicemente perché non vogliono che diventi un eroe. Però lui, in realtà tutti pensavano che in pochi anni sarebbe morto. Lui è malatissimo già quando entra in carcere. Le foto segnaletiche, che non sono quel santino lì di quando lui ha 17 anni, perché è quella foto che noi tutti conosciamo,
esatto, sì,
è Gramsci di 17 anni. Ma in internet già è semplicissimo, uno clicca le foto segnaletiche dell'arresto e di fronte avremo un mostro, ingobbito, abbruttito dalla vita.
Già giovanissimo aveva avuto problemi,
sì,
di salute.
Sì, era come già dicono nello spettacolo, esatto. Insomma, evidenzio molto questa parte. Tutti sono convinti che in pochi anni, tra l'altro nel carcere di Turi, ghiacciato, bollente d'estate, con anche una serie di soprusi che lui viene, di cui è vittima da parte delle guardie carcerarie, cioè lo stress non lo fanno mai dormire la notte, lui soffre di mal di capo, tutti sono convinti che muore, ma lui resiste. Lui resiste perché fa del suo corpo il campo di battaglia, la sua vera resistenza. Sono quelle le sue montagne, è là che sta abbarbicato, dentro il suo corpo, e cerca di sopravvivere. E nel frattempo prova a spiegarsi il mondo, prova a immaginare il futuro, prova ad avere delle visioni e prova anche con le sue lettere a occuparsi della cugina, della nipote, dei figli che stanno a Mosca, eccetera. Prova a essere presente in tutte le persone che gli sono più vicine. E insomma, questo è straordinario. Era inevitabile che il mio interesse andasse a focalizzarsi su quella parte là.
Io sono stato molto colpito dalla sua forza comunicativa. Lei è seduto nello spettacolo praticamente tutto il tempo e c'è appunto un doppio spettacolo, c'è il confronto con Gramsci e lei che interpreta Gramsci.
Come mai sì, un attraversamento.
Questa scelta scenografica?
Ah, non lo so. Queste sono domande senza... Cioè, tu inizi a fare un lavoro e il lavoro si fa da sé e diventa la mia maniera di affrontare Gramsci. All'inizio ho provato a raccontarlo da esterno, ma non mi funzionava. E allora ho detto, sai che c'è, le sue parole sono così belle, non le recito perché io non sono Gramsci, non posso somigliargli, non sono... Posso però rievocare le sue parole. E anche quelle lettere che noi leggiamo fredde su un pezzo di carta, e capire però quando una lettera viene scritta, in che periodo, in che anno, e cambia notevolmente le cose, perché gli ultimi due anni le lettere sono di una persona moribonda che sta scrivendo. E che quindi vanno recitate non... cioè avevo solo questo strumento per far capire, guardate che queste lettere, quando, cioè qual è lo stato d'animo di Gramsci quando scrive quelle parole, che cosa significa una persona, Giuliano perché non mi scrivi due righe, che non è...
Descrivimi anche la tua giornata, dicevi
sì,
i figli...
disperato,
sì, cioè...
è una delle ultime lettere che scrive Gramsci, è disperato.
Sono lettere d'amore ma anche dimostrano anche una cultura...
Strazianti, sono lettere strazianti.
Ok, questo spettacolo ha vinto il premio al Colle e lo ha portato, ho visto, al Teatro di Livorno il 21 gennaio 2021, sì. A 100 anni appunto che c'è stata la scissione dal Partito
sì.
Socialista.
E poi l'ho fatto nei Sassi di Matera in diretta per Radio 3, infatti c'è il podcast.
Che momento è stato per lei? Come le ricorda questi momenti? Sono stati momenti particolari?
Quali? No, allora Ermo Colle era semplicemente un festival, ho partecipato, poi mi fa molto piacere che ho vinto il premio della critica, ma non ci do molto peso ai premi. Per quanto riguarda Livorno fu tristissimo perché era durante il Covid, nel 21 era vietato, nel 2021 vietato recitare, perché ho recitato in un teatro immenso, okay. Vuoto con le telecamere, per cui una roba che non auguro più che mi capiti nella mia vita. E ai Sassi di Matera fu bellissimo perché c'erano 600 persone, era una piazza gremita, però io sapevo che in quel momento i destinatari non erano le 600 persone ferme là, ma tutte quelle che mi stavano ascoltando in diretta da Radio 3. E fu particolare perché poi non potevo recitare con l'archetto, per cui dovevo stare fisso di fronte a un microfono gelato, per cui non mi potevo muovere, per cui ho fatto Gramsci senza agire col corpo e tutti i silenzi l'ho dovuto tagliare, perché in radio un silenzio è una voragine.
Lei che ne ha studiato anche l'uomo appunto in profondità. E cosa rappresenta Gramsci e cosa spera il pubblico abbia potuto portare a casa di questo spettacolo?
Ma io posso dire cosa rappresenta per me e non per gli altri, e non posso nemmeno dire allo spettatore cosa si portano a casa. Gli spettatori sono i destinatari, anche i partecipi di un rito che è quello del teatro. Non ho la presunzione di pensare di veicolare qualcosa agli spettatori, so quello che per me poi è un esempio, ma la media termini proprio medievali, cioè è una storia di vita esemplare che vale la pena da cui attingere per farsi forza nei momenti che ognuno di noi vive nella sua vita di magari scoramento di disperazione, no? Di senti che vuoi mollare, invece lui è sempre un monito a continuare a non arrendersi mai, a non demoralizzarsi, a continuare a lottare.
A fine spettacolo c'è un confronto tra lei e Gramsci,
sì.
Una riflessione sua dove appunto dice sei troppo complesso, l'ho ritrovata molto gabberiano, anche pasoliniana come riflessione, è una riflessione abbastanza pessimista, come mai ha avuto che...
Beh, perché come tra l'altro gli è stata anche messa in bocca, c'è il pessimismo della ragione e c'è l'ottimismo della volontà. Era un po' in realtà un messaggio che lancio alle persone, cioè, e siamo ridotti così, insomma, siamo come nell'uomo nel fosso. Cioè non è manco aiutati che Dio ti aiuta, ma aiutati che solo tu ti aiuti. E mi sembra una parabola, un racconto che lui scrive è molto potente, anche perché quell'uomo cade nel fosso ma si avvicinano quattro persone, ma quelle, esatto, quattro persone sono la scienza, la religione, i contadini, cioè le masse popolari, e l'artisti, l'arte. Tutti ignorano, cioè, quindi è un po' è veramente uno sguardo cinico sulla vita, cinico. E quindi è interessante da lasciare un po' nella testa degli spettatori, poi ognuno se ne fa quello che vuole.
Mi ha fatto pensare quando Gabri diceva non ho mai visto nessuno buttare lì qualcosa e andare via. Io ringrazio Fabrizio Saccomanno,
figurati, grazie a te.
Complimenti di aver portato il lavoro. Se ci sono altre date che
Veneto, al momento no, tieni conto che questo è uno spettacolo di 9 anni fa. E poi nel periodo di Ermocolle o anche dopo Radio 3 io ho girato molto in Italia. Beh, ogni tanto me lo chiedono e devo dire sono molto contento che Giacomo, il direttore appunto artistico di questo festival, mi abbia voluto invitare. Non è facile invitare uno spettacolo su Gramsci di questi tempi, in tutti i sensi. Non è facile anche a certe latitudini.
Come siamo messi adesso a livello politico.
Esatto, esatto. Per cui è stato un atto di grande libertà e coraggio da parte sua e spero di poterlo rivedere per ringraziarlo, anche se non lo sto vedendo più, mi auguro di poterlo rincrociare prima di andare via, perché io parto domattina. E quindi niente.
Grazie, buon viaggio, speriamo di vederci la prossima.
Dai, magari. È un altro spettacolo un po' più allegro.
Grazie mille, sai, buona grazie serata. A te.
E noi rientriamo in diretta, questo era Fabrizio Saccomanno che è andato in scena ad Antiche Mura Teatro Festival con Gramsci Antonio Dettolino, uno spettacolo molto profondo, molto commovente, importante sicuramente da vedere. E appunto uno dei testi che Fabrizio Saccomanno ha annunciato, appunto Odio gli indifferenti, che era un testo che Gramsci ha scritto addirittura a 17 anni, che affrontava appunto uno dei mali sociali già che tuttora oggi è esistente, che è appunto l'indifferenza. Un testo che vi volevo leggere, appunto, che forse alcuni di voi conosceranno, forse non in maniera totale. Comunque il testo dice così: odio gli indifferenti, credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia e parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità, è ciò con cui non si può contare, è ciò che sconvolge i programmi, che rovesce i piani meglio costruiti. È la materia brutta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare. Lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani non sorvegliate da alcun controllo tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia fatalità travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale. Un'eruzione, un terremoto dal quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch'io il mio dovere? Se avessi cercato anch'io di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto ad ognuno di loro di come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze alla mia parte già pulsare l'attività della città futura, che la mia parte sta costruendo. In essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è un'intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano e si svenano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra poco. Buon ascolto. E questa era Vedi Cara di Francesco Guccini, scritta e dedicata alla moglie. In questa canzone però è cantata dal grande Vinicio Capossela. Noi andiamo verso la conclusione di questa puntata del 5 agosto di Spazio Scenico. Io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali, quindi per chi può aiutare Radio Cooperativa a continuare a trasmettere può farlo attraverso andando nel nostro sito www.radiocooperativa.org, dove trovate tutte le modalità per aiutare la radio. Io vi volevo ricordare, prima di salutarvi, altri appuntamenti. C'è l'Opera Festival, Opera Estate Festival, che è ancora tantissime date, tra cui c'è lo spettacolo di un amico di Spazio Scenico che è Filippo Tognazzo, che sarà in scena il 9 agosto a Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, alle 21. Appunto, Filippo Tognazzo di Zelda Teatro sarà con lo spettacolo Il Vecchio e il Nuovo, in equilibrio sull'altipiano. Sarà uno spettacolo di cui è autore e attore insieme a Marica Rampazzo, musiche originali dal vivo a cura di Ivan Tibolla e Luca Francioso. Cosa significa oggi vivere sull'altipiano? Come vivono la memoria, la storia, l'innovazione tecnologica, le tradizioni cimbe e la trap? Perché si abbandona la montagna? Perché ci si ritorna? Dopo Cantame, Contame, Fame, Contento, racconto di miti e leggende dell'altipiano, Filippo Tognazzo torna ad indagare il territorio e questa volta la narrazione prende spunto dalle comunità e le storie. Giovani e vecchi, contadini e architetti, baristi malghesi e scrittori, uomini e donne legate alla montagna, per storia, per necessità o soltanto per scelta. Proprio da questa attenzione al territorio e a chi lo abita nasce uno spettacolo che nel processo creativo coinvolge diverse generazioni, bambini, ragazzi, adulti, anziani e diverse comunità di studenti, lavoratori, disoccupati, pensionati che abitano il territorio e si sono aperte al dialogo. Un dialogo che affronta temi contemporanei che sono più vicini all'altopiano. Il rapporto tra uomo e natura, le differenze tra generazioni, ma anche il senso di appartenenza e la geografia sentimentale. Una ricerca che non poteva essere condotta e tradotta in spettacolo dall'autore e attore Filippo Tognazzo, che ha sviluppato negli anni un proprio stile narrativo basato sulla spontaneità e sull'interazione con il pubblico. Per questo ama il teatro popolare rappresentato fuori dagli spazi istituzionali come boschi, scuole, aziende, rifugi e più in generale ovunque sia possibile raccontare una storia e ci sia qualcuno disposto ad ascoltarla. Questo sarà appunto il 9 agosto a Lusiana Conco, Il Vecchio e il Nuovo di Filippo Tognazzo, mentre a Marano, per Marano Cultura, ci sarà un'altra amica di Spazio Scenico che è Marta Dalla Via, che porterà in scena mercoledì 23 agosto a Marano Vicentino lo spettacolo La Capocomica, letture e improvvisazioni sulla vita di Eleonora Duse. Noi siamo in dirittura finale per questa puntata di Spazio Scenico. Ringrazio Marco Zoppello che ci ha presentato Be Popular, che sarà appunto dal 18 agosto al 27 agosto a Vicenza, al Cortile da Schio. E ringrazio anche Fabrizio Saccomanno per l'intervista che ci ha regalato sullo spettacolo Gramsci Antonio detto Nino. Io vi ringrazio, voi ascoltatori, per essere stati con noi e vi saluto con Terra che trema di Maria Roveran. Grazie di cuore a tutti voi, buon pomeriggio in ascolti di Radio Cooperativa.